In altre parole.
Saluto subito il vice direttore di Internazionale, Jacopo Zanchini. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, oggi siamo partiti esattamente alle 8.18 con la sigla. Nel nostro percorso settimanale proseguiamo facendo il punto sui leader mondiali con un quarto personaggio, dopo Netanyahu, dopo Biden, dopo Putin. Arriviamo collegandoci a quanto si diceva proprio ieri mattina parlando di Russia alla Cina, di Xi Jinping. Tra l'altro lo sentivate anche nei titoli del nostro radiogiornale, la Russia, la Cina è nuovamente nell'agenda naturalmente, con queste manovre militari, tra virgolette, punitive al largo di Taiwan. Magari ne parliamo nel corso della chiacchierata. Xi Jinping, tra l'altro, è tornato in Europa nei giorni scorsi, a distanza di quasi 5 anni dalla sua ultima visita nel vecchio continente. L'agenda del presidente, il viaggio era previsto dal 5 al 10 di maggio in 3 paesi, Francia, Serbia e Ungheria, e il viaggio ha rivelato sia le profonde differenze di politica estera tra governi europei, sia quelle tra questi ultimi e gli Stati Uniti. Come spesso accade, insomma, a guardare alla Cina, mettiamo in evidenza anche alcuni meccanismi occidentali. Lo scenario complessivo di questo passaggio europeo era all'insegna della depoliticizzazione dei rapporti economici tra Europa e Cina. Perché? Vogliamo partire da qui.
Beh, perché l'Unione Europea è il partner economico principale della Cina, per Pechino è un mercato fondamentale, tanto più in un momento in cui gli Stati Uniti adottano, poi lo vedremo, un'ondata di sanzioni economiche contro Pechino perché la accusano di concorrenza sleale. Quindi diciamo che la Cina rispetto all'Europa, come tutte le potenze diciamo tendenzialmente imperiali, ha sempre preferito i rapporti bilaterali da paese a paese, essendo un paese enorme, quindi nei rapporti bilaterali è più forte, preferisce dividere l'Europa e parlare con i singoli stati, lavorare per indebolire quindi l'Unione Europea come entità politica, ma mantenere un rapporto forte con i paesi, con le capitali, cioè indebolire ovviamente la NATO, e arrivare però con grandi proposte economiche e avance economiche, ed essendo un colossale mercato per tutti, quindi i paesi, anche la Francia per esempio, fanno fatica a respingere queste avance. Emblematiche poi in questo senso le visite sia oltre che in Francia, in Ungheria, in Serbia. Il primo, l'Ungheria, è il paese più filorusso dell'Unione Europea, il vero guastafeste, quello più entusiasta quindi nell'accogliere gli investimenti cinesi, e la Serbia che guarda l'Unione Europea ma è un tradizionale alleato della Russia. E poi la visita è caduta nel 25esimo anniversario del bombardamento della NATO, dell'ambasciata cinese a Belgrado, bombardamento che Xi Jinping ha detto non dimenticheremo mai. Quindi è la grande ambiguità della Cina, la Cina gioca sempre su questa ambiguità, vuole ottimi rapporti economici con i paesi europei ma vuole allontanare l'Europa dagli Stati Uniti, non vuole mollare la Russia ma non vuole perdere mercati e soldi per inseguire l'espansionismo di Putin. La guerra in Ucraina non è la mia, in Ucraina non è la mia guerra, ha ribadito Xi Jinping a Macron durante la visita in Francia, ma ciò nonostante i rapporti con Putin, l'abbiamo visto ieri, sono molto solidi.
Tra l'altro, a proposito di mercati e di potenza economica, incuriosiva, ma magari ne parleremo in un'altra occasione, il fatto che la Cina abbia iniziato per certi versi a delocalizzare le proprie produzioni in Europa, facendo accordi anche con grandi aziende che producono nel nostro continente. Ragionando in termini di, io uso una parola forse non appropriata, no? di assi, ieri si accennava alla relazione fortissima Russia-Cina, ci arriviamo, ma vorrei partire dal fatto che quest'anno ricorre il 45esimo anniversario dell'allacciamento delle relazioni diplomatiche tra Cina e Stati Uniti. Per Xi Jinping, che cosa sono gli Stati Uniti oggi?
Il naturale competitor, cioè oggi la Cina si sente la nuova grande potenza mondiale, vuole creare un nuovo ordine mondiale diverso, e per Pechino gli Stati Uniti sono la vecchia potenza del vecchio ordine. Quindi la Cina si vuole presentare come l'alfiere del sud del mondo, il sostenitore di un ordine mondiale più equo, non sbilanciato verso l'Occidente. Allo stesso tempo vuole essere una potenza egemone però, e assertiva e anche aggressiva nella sua regione e con i paesi vicini. Quindi è qui l'ambiguità. Quindi con gli Stati Uniti c'è una rivalità politica, commerciale, strategica, direi naturale. Quella politica, l'abbiamo detto, sull'equilibrio mondiale, quella strategica e militare è nella regione dell'Asia Pacifico, perché gli Stati Uniti sono i protettori di Taiwan, e nel Mar Cinese meridionale, dove la Cina è molto aggressiva con i paesi vicini, e qui c'è una tensione potenzialmente che può esplodere. Poi ci sono i temi economici, abbiamo detto delle sanzioni. Washington ha adottato delle sanzioni molto pesanti, per esempio contro le auto elettriche cinesi, perché ritiene che Pechino, visto che finanzia, è lo Stato che finanzia le imprese che producono auto elettriche cinesi, arrivano auto elettriche cinesi in Europa e negli Stati Uniti a prezzi stracciati e sbaragliano la concorrenza locale. Quindi diciamo i punti, gli snodi di rivalità sono tanti, dopodiché i due paesi fra loro sono grandi partner commerciali, quindi da un altro punto di vista i rapporti sono effettivamente difficili, ma per fortuna rimane un faticoso filo di dialogo diplomatico.
Altra questione, mi sembra poi tra l'altro che una delle parole chiave per comprendere la Cina oggi possa essere ambiguità, rapporti diplomatici con la Russia. Qualche giorno fa, lo ricordavamo proprio ieri, il presidente russo Vladimir Putin era a Pechino. Si trattava della prima visita all'estero del capo dello Stato russo dopo la sua rielezione ed il suo insediamento, la seconda in Cina in meno di un anno. Cina e Russia concordano sul fatto che, guardando al conflitto in Ucraina, occorra una soluzione politica. Per la Cina si tratta di un alleato problematico, la Russia?
Diciamo che è un alleato molto utile, hanno in comune l'avversione ai valori occidentali, alla democrazia e all'ordine mondiale fondato sugli Stati Uniti, dopodiché hanno due visioni del mondo diverse. Uno fa la guerra, l'altro tenta di ottenere delle vittorie senza farla. Uno è un paese della chiusura in sé, in questa fase quasi autarchica, la Russia. La Cina invece è il paese della globalizzazione economica, è il principale partner di 120 paesi nel mondo, quindi diciamo la messa in discussione degli equilibri geopolitici nati dalla Seconda Guerra Mondiale è per lei naturale, ma non è una messa in discussione che presuppone di far saltare il tavolo, mentre Mosca, finché fa la guerra in Ucraina, non ha niente da perdere nel contrapporsi frontalmente all'Occidente. Non solo, ma la Cina nel rapporto con la Russia deve stare attenta anche alle sanzioni. Nel 2023 il 60% dei prodotti tecnologici importati da Mosca, che hanno un potenziale doppio uso, cioè sia civile che militare, sono venuti dalla Cina. Su questo sia Stati Uniti ed Europa minacciano sanzioni secondarie alle imprese cinesi, e queste sanzioni Pechino non le vuole. Quindi Pechino ha un rapporto con la Russia per il quale la Russia è molto dipendente da Pechino, ma non vuole impiccarsi a questo rapporto, diciamo. Quindi potrebbe essere questo rapporto così sbilanciato potrebbe subire dei cambiamenti prossimamente.
Ultima questione, beh, necessariamente, anche perché lo facciamo con ognuno dei leader di questa settimana, fronte interno, è possibile provare a fare il punto sui temi dell'agenda di Xi Jinping?
Ma dunque, intanto un autoritarismo crescente, i poteri sono sempre concentrati di più nelle sue mani, ricordiamo che è presidente, è segretario del Partito Comunista ed è presidente a tempo indeterminato. C'è un ritorno delle purghe nel partito e nella grande pubblica amministrazione. Abbiamo visto cosa è successo nella normalizzazione di Hong Kong, nella repressione della minoranza degli uiguri. Da un punto di vista economico, ripresa economica più sostenuta, crescita più sostenuta, leadership della transizione ecologica, tentativo di uscire dalla bolla immobiliare, ma anche diffusione maggiore del benessere e riduzione delle disuguaglianze che si sono create in questi anni. Quindi un po' di maoismo, diciamo, tradizionale rimane, ostilità verso una classe medio-alta che si è arricchita spesso con la corruzione e che è privilegiata, di cui le purghe, e diciamo guardare più al cinese medio. Poi, parlando di politica interna, Taiwan per la Cina è politica interna, perché la Cina la considera una provincia ribelle. Quindi ora che a Taiwan hanno vinto le forze che che promuovono l'indipendenza di Taiwan, immediatamente sono arrivate le ritorsioni. Nella notte la Cina ha iniziato 2 giorni di esercitazioni punitive intorno a Taiwan. In risposta l'esercito di Taiwan ha mobilitato le sue forze. Questo resta un punto di tensione fondamentale nel mondo di oggi, sul quale Pechino non intende arretrare, su questo non c'è ambiguità. Pechino considera Taiwan Cina e considera che un giorno ne riprenderà il controllo.
Questo è il punto sulla Cina, in questo bellissimo percorso settimanale attorno ai grandi leader che determinano l'agenda internazionale. Domani arriviamo finalmente all'Europa, in chiusura di percorso, Europa che guardiamo con attenzione in queste ore durante le quali si consuma questa interessante, tra virgolette, spaccatura all'interno del fronte delle destre conservatrici in vista delle elezioni europee. Ne parlava anche il nostro radiogiornale AFD, lasciata da parte da Rassemblement National e da Lega Italiana. Intanto 8:29 30 secondi, Jacopo Zanchini, vice direttore di Internazionale, grazie, ci si sente domani alle 8:18. Buona giornata.
Grazie mille a voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.